Ezio, ci sei? Oh, è partita la registrazione. Ezio, ci sei? Allora, io comincio con dare il buonasera e benvenuto a tutti.
Buonasera.
Grazie per esservi collegati e aver voglia di passare questa ora e qualche minuto in più insieme a parlare di educazione. Fondamentalmente, questo webinar l'abbiamo voluto come forum delle associazioni familiari e innanzitutto ringrazio Franco Rosada che funge da regista e che ha attivato tutti i collegamenti e ha preparato il volantino, quindi ringrazio Franco Rosada di Torino per il suo impegno. Poi ringrazio Pinella Cremil che è la vicepresidente nazionale del forum delle associazioni familiari che concluderà la serata. E questo incontro l'abbiamo voluto concordato con le associazioni che avete letto nel manifestino, che cito perché mi fa piacere far capire che c'è dentro il forum delle associazioni familiari nel tema scuola ci sono alcune associazioni più dedicate e finalizzate proprio al tema scolastico. No, e quindi a vario livello, per cui cito volentieri l'associazione Cometa, la Confederex, che sono gli ex allievi delle scuole cattoliche, l'AGE, associazione genitori, AGESC, associazione genitori scuole cattoliche, DISAL, che sono i dirigenti delle scuole libere, l'AIMG, associazione italiana maestri cattolici, il FAES, famiglia e scuola, e la FISB, che è la Federazione Italiana delle Scuole Materne. Con queste associazioni, insieme a tutte le altre associazioni che formano la grande famiglia del Forum Nazionale, ma soprattutto con queste associazioni, camminiamo, così per sentirci comunità, e quindi vivere prima un po' più direttamente il tema educativo. Mi fa piacere appunto questa sera ringraziare loro e nell'introdurre e ringraziare il professor Ezio Delfino, che è stato presidente, della DISAL fino a 2 anni fa ed è un dirigente scolastico, oltre che un amico, e che ha partecipato per tanti anni anche all'Ufficio Nazionale per la Scuola e l'Università a Roma, la CEI. Prima di introdurre lui, io vorrei appunto soltanto citare proprio qualche riga, ma proprio poche, pochissime, perché tanto poi entrerà nel merito Ezio Delfino, quello che è un po' il punto, il proemio della lettera apostolica, perché questa sera vogliamo fare un lavoro proprio di riflessione su quello che è la lettera apostolica che ha scritto Papa Leone XIV. Al punto 1.2, a un certo punto lui dice, fin dalle origini il Vangelo ha generato costellazioni educative, esperienze umili e forti insieme, capaci di leggere i tempi, e quindi anche a noi viene chiesta questa capacità di leggere i tempi, che non sono certo facile, di custodire l'unità tra la fede e la ragione, tra il pensiero e la vita, tra conoscenza e giustizia. Esse sono state, le costellazioni educative, sono state in tempesta, ancora di salvezza e in bonaccia vela spiegata, faro nella notte per guidare la navigazione. Cioè ha usato Papa Leone questo bellissimo quadro delle costellazioni educative che in caso di tempesta sono state ancora di salvezza e in bonaccia vela spiegata. È molto bella questo quadro. E poi a un certo punto, e termino la mia introduzione, qual è il motivo però che ci muove poi? Il motivo che ci muove tutti noi che ci siamo collegati stasera e i tanti delle nostre associazioni che si impegnano tutti i giorni, quotidianamente, come volontari o come professionisti della scuola, non importa, ma comunque con questa passione educativa, cos'è che ci muove? Ci muove questo fatto davanti a tanti milioni di bambini nel mondo che ancora non hanno accesso alla scolarizzazione primaria, sembra incredibile, ma lo è ancora così, come possiamo non agire davanti a drammatiche situazioni di emergenza educativa provocate dalle guerre, dalle migrazioni, dalle disuguaglianze e dalle diverse forme di povertà, come non sentire l'urgenza di rinnovare il nostro impegno? L'educazione, come ho ricordato, parla Papa Leone, nella mia esortazione apostolica Dilexi Te, è una delle espressioni più alte della carità cristiana. E il mondo ha bisogno di questa forma di speranza. Ecco, questo è solo l'incipit, il proemio, come lo chiama lui, ma che già ci riporta a un compito gravissimo, importantissimo, no? E tra l'altro la lettera apostolica richiama il 60° anniversario di quella dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis. Quindi era importante, secondo noi, fare un momento di riflessione insieme su questo tema. Fatta questa precisazione, ma sicuramente Ezio Delfino sarà più preciso nell'entrare nel merito, gli do la parola e intanto lo ringrazio per la disponibilità di essersi preparato e di aiutarci a riflettere e approfondire questa tematica, questa lettera e questa tematica educativa. A te la parola, Ezio.
Grazie Roberto Contero, grazie anche a Pinella Crimi che rappresenta anche il board dell'associazione del forum e grazie a tutti voi che non conosco direttamente, ma spero che questa chiacchierata renda anche al di là degli schermi un rapporto di sintonia e mi permetto anche di sperare di simpatia. Ho accettato l'invito perché avevo già anch'io letto più volte sia questo testo che altri testi di Papa Leone che non possono non interpellarci e non possono non interessarci. Questa lettera apostolica è stata emanata nell'occasione del 60° della dichiarazione conciliare sull'educazione, la Gravissumum Educationis, che appunto era stata scritta durante il concilio, che ha dato spinta in questi 60 anni a tante opere, a tante scuole, a tante iniziative, a tanti carismi, a tanti movimenti, a tante associazioni come le nostre. Quindi noi siamo frutto di quel pensiero conciliare che nella Gravissimum Educationis i padri hanno fissato e hanno lanciato con quella dichiarazione. Il Papa afferma con uno sguardo positivo che sorprende fin dalle prime righe che oggi, davanti ai mutamenti rapidi e alle incertezze che ci disorientano, che quella eredità mostra tutta la sua tenuta. Ecco, quindi, se posso dire, la prima cosa che colpisce leggendo questa lettera di Papa Leone è proprio questo accento positivo, direi quasi entusiastico, quasi da uno che crede personalmente proprio nell'educazione. E non può essere diversamente anche ricordando il fatto che il Papa ha insegnato sia alle scuole superiori e sia all'università e quindi ha ben presente cosa vuol dire l'esperienza educativa come insegnamento, come responsabilità. E volevo leggere un pezzettino della Gravissimum Educationis, cioè il documento di 60 anni fa, perché è interessante quando dice che nell'assolvere il suo compito educativo la Chiesa utilizza tutti i metodi idonei, ma si preoccupa soprattutto di quelli suoi propri. E quali sono? Diceva 60 anni fa la Chiesa. Prima l'istruzione catechetica, bei tempi quando ancora c'era il catechismo che noi ricordiamo. Ma 60 anni fa già la Chiesa diceva che la Chiesa valorizza anche e tende a penetrare del suo spirito e a elevare gli altri mezzi che appartengono al patrimonio comune degli uomini, che sono particolarmente adatti al perfezionamento morale e alla formazione umana, che sono gli strumenti di comunicazione sociale, le molteplici società a carattere culturale e sportivo, e qui ci siamo anche noi come associazioni, le associazioni giovanili e, dice, in primo luogo le scuole. Ecco, quindi già 60 anni fa la Chiesa mappava un orizzonte di ambiti di presenza, tra cui le scuole. Quindi la preoccupazione da allora non era solo sulle scuole, ma evidentemente su tutti gli ambiti di presenza. il Papa Leone entra subito nel merito, nel primo punto, leggo qualche pezzo ogni tanto per non cambiare il tono a quello del Papa. La dichiarazione gravissimo educationis non ha perso mordente, dice Papa Leone. Non ha perso mordente, sentite che bella espressione. Noi che alle volte ci lamentiamo e siamo anche un po' sofferenti di situazioni che conosciamo. Dice che dalla sua ricezione è nato un firmamento di opere e di carismi che ancora oggi orienta il cammino. E noi siamo tra questi. Difatti cita scuole, università, movimenti, istituti, associazioni laicali, congregazioni religiose, rete nazionali e internazionali. Insieme questi corpi vivi hanno consolidato un patrimonio spirituale e pedagogico capace di attraversare questo secolo, l'undicesimo, e rispondere alle sfide. Questo patrimonio, dice il Papa, pensate che bello, non è ingessato. Noi che invece potremmo pensare così. È una bussola che continua a indicare la direzione e a parlare della bellezza del viaggio. Le aspettative oggi non sono minori di quelle di 60 anni fa, anzi se sono complicate, ma davanti a tanti milioni di bambini nel mondo che non hanno ancora accesso alla scolarizzazione primaria e a tante forme di povertà, come non sentire, dice il Papa, l'urgenza di rinnovare il nostro impegno. Come avete sentito, è un incipit, io direi strepitoso, entusiastico, di incitamento, ma anche di certezza, ma anche di sguardo positivo. E conclude questo primo punto il Papa dicendo che l'educazione, come ha già detto anche Roberto, è una delle espressioni più alte, pensate, della carità cristiana. A questo punto mi sono fatto una domanda. Perché ci interessa a noi associazioni laiche di scuola, di genitori, di professionisti della scuola, di educatori, leggere i contenuti di questa lettera? Perché? Solo perché nella maggioranza, o forse nella totalità dei presenti, professiamo una fede cattolica? Ma io mi sono risposto così: ci interessa semplicemente perché ci interessa il tema educativo. Come uomini, come donne, come genitori, come responsabili di ambiti appunto, educativi, ci interessa l'educazione che, se ci fate caso, è la grande assente dei dibattiti. Rarissimamente nei dibattiti sui social o sulla TV si parla di educazione. E quindi ci interessa leggere questa lettera perché il Papa è una delle pochissime voci che fin dall'inizio del suo pontificato mette al centro della sua preoccupazione e del suo magistero proprio l'educazione. Allora, e procedo con un secondo punto, perché questa lettera apostolica e quale valore dell'educazione rilancia? E qui leggo subito un punto che intitolerei così: l'educazione come trama dell'evangelizzazione. Nel proemio, questa lettera apostolica, chi la leggerà o chi l'ha già letta, è costituita di un proemio di poche righe e di 11 punti. Si tratta di 3-4 paginette, non è una enciclica, è un documento leggero da un punto di vista della lettura. In questo proemio c'è una premessa che per certi versi il contenuto direi decisivo di tutta la lettera. È un punto di partenza imprescindibile. Appunto, in questo proemio viene affermato che l'educazione è la forma, la trama stessa della evangelizzazione. Allora mi sono chiesto cosa significa evangelizzare. Beh, in questo termine è compresa la parola Vangelo, quindi significa che dunque l'educazione abbia a che fare con la lettura e l'insegnamento del Vangelo. Beh, diciamo non necessariamente, o magari non in prima istanza. Da questo punto di vista può essere utile recuperare la distinzione tra missione della Chiesa e proselitismo, tanto cara a Papa Francesco. L'obiettivo della missione così come quello dell'educazione, non è convincere l'altro della bontà delle proprie convinzioni, né quello di convertirlo ad ogni costo. Quanti nostri missionari sono morti in missione senza aver convertito tecnicamente nessuno, no? Eppure hanno dato la vita. Perché chi converte ovviamente non siamo noi, ma lo Spirito. Cosa significa allora evangelizzare? Ecco, io ho intuito questo leggendo la lettera del Papa e mi ha convinto molto. Significa prima di tutto andare al cuore della proposta cristiana, che è un annuncio, cioè l'offerta di una proposta, di una strada, di un incontro, di un'amicizia, di una presenza, di un uomo vivo. E quindi l'offerta dell'unica strada che permette alla persona, sia esso un bambino, un ragazzo, uno studente, un universitario, un collega, di realizzare se stessa. Ecco perché il Papa parla di educazione come forma di evangelizzazione, perché l'educazione è propriamente un annuncio, è una comunicazione tra persone. Non solo di contenuti disciplinari o di contenuti tecnici, ma innanzitutto della propria persona. È una comunicazione di sé, secondo una bellissima espressione che non ci crederete, ma era proprio di Pasolini, che diceva che educa non chi fa delle parole, ma chi comunica a se stesso. Il Papa riprende questo contenuto ultimo della parola educazione e la collega alla parola evangelizzazione, ed è per questo che credo questa lettera sia stata scritta proprio all'inizio di un pontificato e in un momento storico così decisivo. Un secondo passaggio, mi permetto di darvi i titoli solo perché così si segue un po' il mio ragionamento, l'ho intitolato semplicemente Il firmamento. Perché se lo scopo di questa lettera è, da parte del Papa, quello di chiarire lo scopo dell'educazione, c'è nel prosieguo della lettera un filo rosso, un fil rouge che lega le parti di questo documento. Si tratta di una immagine sintetica che credo debba essere evidentemente molto cara al Papa, che è quella del firmamento, del cielo stellato. È un leitmotiv che accompagna questo testo, a cominciare da una citazione che c'è nel testo della Genesi, dal capitolo 15, dove Dio indica ad Abramo la prospettiva che Abramo deve avere su di sé e sulla realtà, mostrandogli il cielo stellato. E Genesi 15:5, quando lo ricorderete, Dio chiama Abramo e lo porta fuori e gli dice: guarda, guarda, guarda il cielo, conta le stelle. Se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. Cioè Dio, nel rapportarsi a Abramo, lo introduce a un'immagine di rapporto, non in maniera teorica o astratta, ma facendolo mettere in rapporto col creato, facendolo guardare l'immensità che è nel creato. E questa è un'immagine molto bella anche parlando di educazione. L'educazione è una introduzione alla realtà, è un'introduzione alla verità della realtà, è un'introduzione al mistero, è un'introduzione all'infinito, è un'introduzione alla bellezza. Quindi il Papa, diciamo, tramando questa lettera con queste immagini stellari o siderali, ci vuole come far fare un cambio di prospettiva. Non è solo un esempio, una metafora, ma è proprio un aiuto a entrare in una dimensione di rapporto con sé e con l'altro, che è proprio il contenuto tipico dell'educazione. È la prima volta che io trovo associata questa immagine bellissima di Dio che mostra il cielo ad Abramo al compito dell'educazione. E qua si vede che il maestro, il Papa è proprio anche maestro, è proprio maestro, nostro maestro, uno che ci vuole fare un'esperienza di educazione a noi stessi che lo leggiamo. Questa scena richiama quindi sia lo scopo e il metodo dell'educazione. cioè aiutare l'altro ad alzare lo sguardo per introdurlo dentro la realtà, che è una realtà misteriosa, piena di bellezza e di mistero. Un terzo aspetto che vi invito a tenere presente nella lettura di questa lettera lo intitolerei La persona al centro. Il centro di tutto il cammino educativo è, come ripete il Papa in più passaggi, la persona. La persona, con le sue domande, con i suoi bisogni, con la sua libertà, con la sua creatività. E l'educazione si rivolge proprio a ogni persona nella totalità dei suoi aspetti che toccano la sua esistenza. Qui viene in mente il Papa addirittura usa questa parola, viene in mente Maritain quando parla di umanesimo integrale, è un'espressione che il Papa cita anche in questa lettera, appunto per dire che l'umano a cui l'educazione guarda è un umano integrale, non solo quello spirituale, ma anche l'umano concreto, i bisogni, le domande, la capacità creativa, la capacità inventiva, eccetera. Un paio d'anni fa, chiesi a Giorgio Chiosso, pedagogista dell'Università di Torino, che molti di voi avranno anche incontrato o sentito parlare, uno degli ultimi grandi pedagogisti della storia italiana della pedagogia, un uomo certamente di fede, cosa si dovesse intendere per persona quando noi dobbiamo, parlare di educazione, di ragazzi. Tenete presente che oramai in tutti i documenti ministeriali, dalla riforma Moratti fino ad oggi, quindi sono passati più di 20 anni, non si parla più di studenti o di allievi, ma solo di persona. Quindi è un termine che ormai è entrato nel gergo anche normativo, giuridico, amministrativo. Ma, come sempre, si rischia di svuotare di significato questa parola. E allora chiesi al professor Chiosso cosa dobbiamo intendere con questa parola. E lui dice che occorre distinguere, mi disse in un'intervista che gli fece, che è anche pubblicata, occorre distinguere l'uso originario della parola persona da quello che poi è accaduto, e cioè della sua riduzione. E lui dice che l'idea originaria di persona, diciamo secondo la tradizione anche nostra cattolica, è quella che tiene insieme tre aspetti dell'esperienza umana. Innanzitutto l'aspetto, diceva lui, cognitivo, perché l'apprendimento è sicuramente una finalità primaria nella scuola, ma anche in famiglia, cioè io ti devo insegnare delle cose, dei contenuti, delle azioni, dei modi di pensare, delle capacità logiche, eccetera. Una seconda dimensione, diceva Chiosso, che definisce la persona, è l'aspetto relazionale, emotivo o affettivo. E questo si capisce che è un elemento non secondario, perché se questo aspetto relazionale affettivo è ben custodito, ben curato nel rapporto educativo, anche la dimensione dell'apprendimento ha maggior successo. Ma ce n'è una terza, diceva Chiosso, di cui oggi più nessuno parla. Queste prime due, lo capite, sono termini che anche nelle scuole si utilizzano, no? Anche nelle nostre associazioni. Il terzo aspetto, diceva lui, lo definirei dello stupore, perché ciascuno è spinto a conoscere perché ha dentro di sé una spinta a stupirsi, a conoscere, a scoprire ciò che non sa ancora. E quindi il rapporto tra l'essere umano e il mistero è ciò che dal mistero promana. Ecco, questa terza dimensione dello stupore, dell'urgenza di conoscere, dell'urgenza di scoprire cosa c'è dietro e dentro le cose, è esattamente l'accenno che più mi ha colpito di come il Papa parla della persona. E difatti nel punto 4, 1, addirittura già richiamando la Gravissimum Educationis, si si metteva in guardia da ogni riduzione dell'educazione a addestramento funzionale o strumento economico. Una persona non è un profilo di competenze, non si riduce a un algoritmo previsibile, ma a un volto, a una storia, a una vocazione. Questo era scritto 60 anni fa nel Gravissimo Educationis. Pensate, già allora si parlava di algoritmi. Ma il Papa, Leone, riprende nei punti 4.2 e 6.2 proprio questo tema della persona e dice che la formazione cristiana abbraccia l'intera persona, spirituale, intellettuale, affettiva, sociale, corporea. Non contrappone manuale teorico, scienze, umanesimo, tecnica o coscienza. Chiede invece che la professionalità sia abitata da un'etica e che l'etica non sia parola astratta, ma una pratica quotidiana. E aggiunge ancora, sempre parlando di persona, il Papa, che l'educazione cristiana si presenta come una coreografia, cioè una coreografia che mette al centro la persona umana. Invitava i giovani in una giornata mondiale a Lisbona l'anno scorso, a essere coreografi della danza della vita. Quindi è interessante questa sottolineatura che la formazione della persona sia una formazione tutta intera, cioè non a compartimenti stagni. Ecco, ho fatto un accenno per dirvi che il cuore e il gusto dell'educazione, come la percepisce il Papa, ha come oggetto e come soggetto la persona, così intesa, nella sua interezza. Un quarto punto che ho rintracciato nella lettura è quello che intitolerei I soggetti della educazione. E qua il Papa li cita proprio. Intanto dice che non si nasce professionisti, che ogni percorso si costruisce passo a passo, libro a libro, anno ad anno, sacrificio dopo sacrificio. Pensiamoci, ognuno di noi, in quanto educatori, in quanto responsabili di associazioni, in quanto genitori, in quanto
Capita a
insegnanti,
noi.
come questo essere preparati sia un fattore decisivo. Ma il Papa cita fondamentalmente tre figure. Innanzitutto il maestro. E qui per indicare il compito del maestro, ecco, sento una voce, forse bisognerebbe solo chiudere una voce, ecco, grazie. Dicevo che per citare il maestro, il Papa in realtà cita Sant'Agostino, giusto per non sbagliarsi. E il Papa dice che Sant'Agostino ha capito che il maestro autentico suscita il desiderio
Quando lui
della verità,
passa da noi a prendere le chiavi.
educa la libertà a leggere i segni e ad ascoltare la voce interiore.
Ho capito, è
Ecco,
migliore. Le
sentite che
chiavi
bello.
Sofia te le ha lasciate a noi.
Possiamo mettere sotto il nostro tuo
Ecco, dovreste solo chiedere di chiudere un microfono.
Giuseppe, Giuseppe Mariano, Giuseppe.
Va bene, ciao. No, ha capito, no.
Giuseppe, puoi spegnere il microfono, per favore?
Ecco, grazie. Quindi il
Ecco.
maestro. Adesso è silenziato. L'altra figura che il Papa evidenzia sono gli educatori, che sono chiamati a una responsabilità che va, dice, oltre il contratto di lavoro. La loro testimonianza vale quanto la loro lezione. Per questo la formazione degli insegnanti e degli educatori è decisiva. Non mi soffermo perché potrete leggere che parole bellissime indica parlando appunto degli educatori, ma cita evidentemente anche la famiglia, che il Papa nella lettera dice che la famiglia resta il primo luogo educativo. Le scuole, in particolare cattoliche, collaborano con i genitori, non li sostituiscono, perché il dovere dell'educazione, soprattutto religiosa, spetta loro prima che a chiunque altro. E l'alleanza educativa richiede intenzionalità, ascolto e corresponsabilità e si costruisce con processi, strumenti, verifiche condivise. E poi fa un'affermazione molto bella e molto semplice. Questa alleanza tra scuola e famiglia, tra educatori e famiglia, è fatica e benedizione. Quando funziona, suscita fiducia. Quando manca, tutto si fa più fragile. Sono espressioni sintetiche, anche quasi degli slogan, che però indicano delle piste ovviamente di lavoro e anche delle modalità di medesimazione. Il successivo punto che vi propongo, tratto sempre dalla lettera, è un punto a mio parere decisivo e interessantissimo. Lo intitolerei così: la tradizione. Il Papa ha molto presente che l'educazione è una trasmissione di tradizione, è un tradere, no? È un portare avanti qualcosa che prima si è già affermato e consolidato, no? E al giovane occorre offrire la tradizione perché è dare allo studente, al giovane, gli strumenti per verificare la tradizione, per farla propria e per svilupparla ulteriormente. E questo il Papa lo dice bene. Dice che in questo mettersi al servizio dell'umanità, della persona e della sua maturazione, il cristiano sa che il cammino educativo si inserisce dentro e in continuità con qualcosa che lo precede. Oggi il presente dell'educazione cristiana e dell'educazione in genere si inserisce dentro una storia di millenni e, per quanto riguarda la Chiesa, una storia di 2000 anni. E la storia della Chiesa, lo sappiamo, è fondamentalmente la storia che ha come protagonista il rapporto tra Dio e l'uomo. E quindi, da questo punto di vista, ve li consiglio, almeno questi leggeteli, sono molto belli i paragrafi che Leone dedica in un paragrafo che si intitola proprio Storia dell'educazione cattolica, in cui cita dai padri del deserto fino ad alcune figure significative del ventunesimo secolo, del ventesimo e ventunesimo secolo. Per esempio cita San Giuseppe Calasanzio, che aprì scuole gratuite nel 600 per i poveri, cita San Giovanni Battista della Salle, nel periodo della Rivoluzione francese, che fondò i Fratelli delle Scuole Cristiane, e cita addirittura San Marcellino Champagnat, dei Padri Maristi. Ovviamente cita San Giovanni Bosco col metodo preventivo, ma anche donne coraggiose come Vicenza Maria Lopez di Vicuña, la Francesca Cabrini, la Giuseppina Vacchita, africana, Maria Montessori, Catherine Drexel, e anche la Elisabeth Seton, che hanno aperto varchi di educazione per le ragazze, per i migranti e per gli ultimi. Ed è interessante notare che nel parlare delle diverse esperienze educative della storia, in particolare della storia cristiana, il Papa fa continuamente riferimento tra i vari soggetti anche a carismi, che vuol dire istituti religiosi principalmente, ma anche associazioni e movimenti. Cioè è interessante che il Papa, nel parlare di educazione, accenni anche a figure di carismi che hanno rinnovato via via o hanno sviluppato ulteriormente modalità didattiche, contenuti, sensibilità, accenti tipici dell'educazione. E a sua volta però la Chiesa, con la sua molteplicità di carismi e di personalità attraverso cui si è espresso il genio educativo, è essa stessa in continuità e al servizio di qualcosa che la precede. E questo è un punto che mi ha molto molto colpito, cioè non sono solo carismi singolari o grandi personalità che hanno fatto la storia dell'educazione cattolica, ma ciò è stato possibile perché c'è un maestro all'origine di tutto che fa essere guida ed educa l'uomo, le persone, la storia, Cristo e il suo spirito. Difatti il Papa cita di Giovanni XXIII, Mater et Magistra, dove Papa Giovanni dice che la storia dell'educazione cattolica, sentite che bello, è storia dello spirito all'opera. Non so, pensiamo anche ad alcune delle nostre associazioni, no? Nelle quali alle volte ci sentiamo erroneamente troppo protagonisti o troppo responsabili. Facciamo parte della storia dello spirito all'opera. Quindi ripensiamo anche, no, alle nostre responsabilità, ai nostri modelli associativi, grazie a questo invito del Papa. E non solo, ma qui si capisce allora che evangelizzare, per tornare al primo punto, vuol dire riproporre lo stesso sguardo e lo stesso metodo educativo che Gesù aveva con le persone che incontrava, una passione per il singolo, un impeto per la felicità dell'individuo, un amore ai bambini, un'attenzione agli ultimi, un'attenzione anche alle persone meno colte. Ecco, dobbiamo tornare a quello sguardo originale. Quindi è come se noi dovessimo in qualche modo essere riflesso dell'opera educatrice di Cristo. E da questo punto di vista il Papa non si dimentica di citare anche Socrate, con le parole che Platone riporta nell'Apologia, parlando di educazione come opera del far fiorire l'essere, di prendersi cura dell'anima. Ecco, quindi non sbaglierebbe chi a dire, non si sbaglierebbe a dire che scopo dell'educazione è quello di preparare la strada affinché la verità possa essere riconosciuta e conosciuta. Ancora due punti. Questo ulteriore punto lo intitolo Le opere educative cattoliche come reti e costellazioni. L'ho intitolato così pensando proprio alle nostre associazioni. Comunque esse siano nate e comunque a qualunque cultura esse facciano riferimento. Perché Leone usa la metafora delle stelle anche per identificare l'esistenza stessa delle opere educative cattoliche, per indicare il loro scopo e soprattutto per indicare che esse si pensino assieme come una costellazione. È fatta da un gruppo di stelle che in qualche modo sono legate l'una all'altra, si pensano insieme. Una costellazione non avrebbe senso se ogni stella fosse autonoma e andasse a girare per conto proprio. Pensate a Orione che vediamo in queste notti di stelle. L'immagine che sceglie per indicare questo rapporto tra opere è la parola costellazione. E quindi invita proprio l'associazione di ispirazione cattolica a concepirsi insieme in quella che lui chiama una rete educativa cattolica nella quale non si è concorrenti ma collaboratori dell'unico scopo. Ecco, io trovo molto consolante che il Papa comunichi uno sguardo positivo, direi quasi entusiasta ed entusiasmante sulle opere educative cattoliche, sull'associazionismo cattolico e sul loro compito nel mondo. Di esse dice addirittura che sono chiamate a brillare come costellazioni del cielo, citando San Paolo. Dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Non solo, ma più avanti invita le associazioni e le opere educative a impostare la propria presenza, dice, come focolai di speranza. Quindi è il tema di muoversi non per un'egemonia, ma per una esemplarità, far succedere fuochi di speranza. Viene in mente qua un brano di Romano Guardini, della fine dell'epoca moderna, del libro così intitolato, dove Romano Guardini immagina un mondo in cui non si sarebbe più avuto chiarezza su alcune parole fondamentali, e tra queste, in modo particolare, non si sarebbe perso il significato della parola amore. Credo che Guardini abbia visto lungo, stiamo vivendo questo momento, no? In cui la parola amore è svuotata ed è addirittura travisata nei suoi significati, se non addirittura negata, lo vediamo in questi giorni con le guerre. Ma Romano Guardini però immaginava che a quel punto, momento in cui nel mondo questa parola, come altre, sarebbero state svuotate del loro senso, lui immaginava un mondo in cui si sarebbero invece distinti, risultando attrattivi per gli altri, dei luoghi e delle persone che avrebbero conservato la memoria di che cosa sia l'amore e facendone esperienza abituale e quotidiana. Pensate se le nostre scuole, le scuole in generale, le nostre famiglie, i nostri ambiti associativi, avessero questa consapevolezza di vivere la memoria delle parole che fanno la vita e semplicemente vivessimo della preoccupazione di esserne esemplari. Ecco, quindi questo è il mondo che ci chiede di essere focolai di speranza. Quindi una descrizione di scuole e di opere come vite, come vive, vivaci. Ecco, accenno a un ultimo punto. Ci sono, qui vi consiglio proprio di leggerlo e mi permetterei di suggerire di farlo leggere anche nelle vostre associazioni, alcuni principi educativi. Quindi intitolerò questo ultimo punto Principi educativi. Il Papa chiama questi principi educativi stelle fisse. Bellissimo, delle stelle fisse, delle stelle polari. Sono tre. Leggo la frase che è al punto 4.3. Dice: la verità si cerca insieme. La libertà non è capriccio, ma risposta. L'autorità non è dominio, ma servizio. Quindi tre principi. Provo solo a approfondirli velocemente. Il primo, la verità si ricerca in comunità, no? Insieme. E forse il concetto più significativo è continuamente ripetuto da questo documento. Il Papa dice che l'educazione è un'opera corale, che nessuno si educa da solo, che la comunità educante è un noi, dove il docente, lo studente, la famiglia, il personale amministrativo, pastori e la società civile convergono per generare vita. Non si può essere cristiani, dice ancora il Papa, da soli. Quindi il primo principio a cui ispirare ogni atto educativo è che la verità si cerca insieme. Il secondo principio, interessantissimo, mette in gioco la parola libertà e dice che la libertà non è capriccio ma risposta. E guardate che è una espressione molto coraggiosa. Perché? Perché contesta un postulato che sta alla base di una concezione liberale e laicista dell'educazione e della scuola, nella quale si afferma che la libertà è veramente libera, la si può realmente esercitare, a prescindere da qualunque legame. Mentre invece la vera libertà si esercita solo di fronte a una proposta. Per questo la libertà è risposta. Non esiste altra libertà. La vera libertà è aderire a qualcuno che mi propone qualcosa per me, per il mio bene, per la mia salvezza, per la mia crescita, per la mia stima. E che la libertà si attivi pienamente solo di fronte a una iniziativa esterna significa che non c'è niente di più contrario alla libertà della persona, di una supposta scuola neutra. Quindi vedete che in un piccolo slogan il Papa racchiude degli affondi culturali e di giudizio di cui far tesoro. Terzo principio dice che l'autorità non è dominio, ma servizio. E anche questa è un'affermazione significativa in un mondo in cui, come sappiamo, il concetto di autorità è messo molto in discussione. E con questo slogan il Papa ci invita a cambiare lo sguardo nei confronti di chi guida, lasciando cadere sospetti, pregiudizi che spesso circondano la parola autorità. Per il Papa e per la Chiesa tutta, lo spirito che ama l'autorità non è l'aspirazione a gestire un potere, bensì il mettersi a servizio del cammino dell'altro. E mettersi al servizio, lo sappiamo, è una forma d'amore. E appunto, l'educazione è una delle forme più alte di amore, di carità, come il Papa ha scritto nell'enciclica che vi consiglio di leggere, la Dilexi Te, che è un inno proprio all'amore. Ora, il Papa, per approfondire ancora meglio questa idea di educazione come forma di amore, nella lettera non poteva non citare il Cardinal Newman, che proprio il giorno in cui è uscito questo documento, il Papa ha dichiarato patrono della missione educativa della Chiesa insieme a San Tommaso. Il cardinale inglese, sapete che aveva un motto cardinalizio, essendo appunto stato nominato cardinale, che è un motto latino, cor ad cor loquitur, cioè un cuore parla all'altro, il cuore parla all'altro cuore, i cuori si parlano. Proprio per sottolineare che l'educazione passa da un dialogo tra due cuori, quello del maestro e quello dell'allievo, ma qualche volta anche dall'allievo al maestro. È una biunivocità bellissima. E quindi questo suggerimento che chi guida l'autorità, il maestro, l'educatore, l'insegnante, il genitore, non deve mai separare il desiderio e il cuore dalla conoscenza, che è sempre affettiva. Sono cuori che si parlano. Bene, accenno solo più a un fatto, e cioè che il Papa, proprio per farci capire che è il Papa del 2025, non è il Papa del primo secolo, non si dimentica il fatto che questi principi educativi, questi accenni che ho provato anch'io a ricapitolare, accadano dentro un mondo che è pieno di sfide. E quindi c'è uno degli ultimi punti della lettera in cui il Papa, per evitare di essere tacciato di ottimismo o di mancanza di realismo, non nasconde le pluralità delle sfide. E le cita, vi leggo proprio la frase, la iperdigitalizzazione che può frantumare l'attenzione, la crisi delle relazioni che può ferire la psiche, l'insicurezza sociale e la diseguaglianza che possono spegnere il desiderio. Ma, dice però il Papa, sono convinto che il sostegno reciproco tra tutte queste costellazioni di opere, scuole, associazioni, istituzioni, movimenti, carismi, possa essere un valore aggiunto per discernere e affrontare queste sfide che sarebbero altrimenti montagne insormontabili se approcciate in solitaria. Ecco, concludo invitandovi alla lettura, soprattutto usando come chiavi di lettura questo sguardo contemplativo, che l'immagine del cielo, delle costellazioni, dei raggi di stelle aiuta a vivere, a recuperare, perché è una lettera contemplativa, e tutta l'educazione è tale solo se è un atto di contemplazione. Vi ringrazio, magari poi c'è lo spazio per qualche contributo ulteriore.
Sì, grazie Ezio. Io non ho domande, ma do la parola a chi ne ha o a chi vuole fare qualche intervento. Sei stato molto preciso e però anche molto appassionato nella tua analisi che hai fatto, proprio da persona di scuola, ma anche da amante della persona. Quindi
Grazie.
hai messo a servizio nostro la tua esperienza educativa come dirigente scolastico, come professore, ma anche come quella di Cristiano. Perché questa lettera comunque parla a tutti i cristiani che lavorino, che siano impegnati nella scuola di qualunque genere, quindi non stiamo a fare distinzioni perché non ne fa lui distinzioni, non parla solo alle scuole cattoliche o ad altre scuole. Quindi è una lettera che veramente serve a tutti i cristiani impegnati nel tema educativo. E ovviamente a noi come associazioni familiari, che facciamo parte della costellazione del forum, usiamo questa parola, ci tocca da vicino. Ma non voglio dire altro, do la parola a chi vuole intervenire. Ho citato prima le associazioni che hanno coordinato, che hanno costruito con noi questo momento. Se vogliono intervenire loro o chiunque collegato può ovviamente farlo, perché siamo ovviamente in famiglia. Prego.
Ecco, lo faccio io.
Vai
Buonasera.
Esther, presentati.
Buonasera a tutti, sono Esther Flocco e rappresento l'AIMC, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Ringrazio veramente il professor Ezio Delfino per questa illustre relazione che ci ha fatto ripercorrere la lettera apostolica. Sicuramente saluto tutti e ringrazio voi del forum che avete dato questa opportunità. Vedo anche molti dell'AIMC collegati. Li ho invitati proprio perché è importante che questa riflessione ci riguarda soprattutto a tutti noi cattolici, a tutti coloro che sono impegnati nel campo educativo, proprio perché il Papa ci invita a guardare l'educazione con gli occhi del Vangelo, come ha ricordato proprio il professor Delfino. L'educare non è un semplice accessorio pastorale, ma è proprio il cuore stesso dell'evangelizzazione. Ecco, e quando il Vangelo noi ce l'abbiamo come maestro cattolici, dobbiamo ispirarci al Vangelo, e quando il Vangelo prende la forma di un'aula, di un laboratorio e di una relazione tra il maestro e l'allievo, allora ecco che fiorisce la cultura, nasce la speranza, si costruiscono ponti invece di muri. E quindi anche oggi viviamo in questo mondo digitale che a volte frammenta e confonde, la paideia cristiana resta veramente la bussola, perché tiene insieme la fede e la ragione, il nostro pensiero, la nostra vita, la nostra conoscenza, giustizia. Ecco, è solo un saluto che volevo fare, ma mi associo all'appello che ci ha fatto proprio il Pontefice, quello di dire disarmate le parole. No? A me è rimasto molto impressa questa cosa, di alzare lo sguardo e di custodire il cuore. Infatti ci ha ricordato di splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. E questo lo ha affidato il cammino a Maria, sede della Sapienza, che noi abbiamo nella nostra cappelletta qui nella sede nazionale, proprio custodisce il nostro percorso, perché affinché tutte le nostre scuole, le nostre università siano davvero delle costellazioni di speranza, proprio perché è la fraternità che costruisce la giustizia e la speranza, no? Abbiamo appena attraversato il giubileo della speranza, la speranza che non delude. Ecco, è stato bello ritrovarsi questa sera per fare questa riflessione perché siamo convinti proprio per questo di metterci insieme perché nessuno educa da solo. Siamo famiglia, docenti, studenti, comunità e chiesa formano un noi che genera vita. Ecco, grazie.
Grazie a te, Esther. Qualcun altro vuole intervenire? Allora, se non ci sono altri interventi, io lascerei la parola, darei la parola molto volentieri a Pinella Crimi, che è la vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, e che oltre ad essere mamma è anche professoressa, quindi impegnatissima nella scuola, oltre che nel Forum. A vario titolo, e così Pinella, se vuoi concludere tu, fallo pure in libertà e io poi mi taccio e lascio che finisca tu. A te la parola.
Grazie Roberto. Sì, ce li ho tutti, difatti ce li ho tutti. Sono mamma, sono anche insegnante, quindi proprio l'educazione come vizio a questo punto. Ringrazio Ezio per quanto ci ha detto stasera, perché io ho avuto la sensazione, la percezione che non si sia parlato solo di un documento scritto, ma che si stesse parlando proprio di noi, della nostra esperienza, della nostra stessa vita. E quel documento mi ha dato da subito questa sensazione. E devo dire che questo spezzare di parole di Ezio stasera, mi ha confermato questa mia impressione. Anche perché io ho un fortissimo legame con John Henry Newman, perché non so se sapete, Newman si convertì al cattolicesimo durante un viaggio e si trovava in Sicilia quando si è convertito. E il paese in cui si trovava era il mio paese d'origine, era Leonforte. Lui sente il canto di queste suore che erano delle suore di clausura che cantavano durante la celebrazione del mattino e ha come la sensazione di sentire questo sole addosso e a quel punto comincia ad avere il dubbio che forse la verità stia da un'altra parte. E io sono cresciuta con quest'idea, con questo personaggio che il mio parroco amava moltissimo e che ci invitava a leggere continuamente. Quindi ritrovarmelo poi nella lettera apostolica, ritrovarlo nelle parole di Ezio di stasera, mi ha fatto tornare al modo in cui sono stata educata io, che sicuramente è un modo di 50 anni fa, è indubbio, oggi siamo nel 2026 e il Papa ce lo ricorda, però è anche vero che l'educazione, come diceva Esther poco fa, la paideia cattolica è senza tempo. È senza tempo perché la persona è senza tempo e le nostre associazioni questo lo sanno, ecco perché ogni giorno servono le persone lì dove sono. Il fatto che questo documento sia rivolto a tutti, credo riguardi soprattutto il fatto che il nostro compito è sempre educativo, educare noi stessi prima degli altri, ma anche tirare fuori il bello da tutti coloro che incontriamo. Certo, per chi ha a che fare con i giovani, questo diventa ancora più visibile, ancora più evidente, perché si ha proprio la percezione di essere quasi a servizio di un progetto molto più grande, che è la vita stessa di questi ragazzi. A me ha colpito molto il titolo della lettera, cioè disegnare nuove mappe, perché se abbiamo bisogno di nuove mappe vuol dire che siamo in un'epoca di smarrimento. Io lì ho visto tutto il realismo di Papa Leone. Disegnare nuove mappe significa che il terreno, su cui abbiamo camminato finora probabilmente non è più quello da seguire. Probabilmente dobbiamo trovare nuove strade guardando il cielo. Forse guardare troppo la terra diventa ad un certo punto anche un inaridirsi. Guardare il cielo invece ci apre a nuove prospettive, come ci ricordava Ezio. A me veniva in mente, mentre tu parlavi, il piccolo principe e il fatto che guarda la stella per ritrovare la sua casa. Ecco, io l'educazione l'ho sempre vista un po' così, come un ritrovare la casa. Anche perché le mappe servono quando si è un po' disorientati e tante delle nostre famiglie, lo sappiamo bene, oggi sono disorientate. Tanti genitori si sentono soli nel compito educativo, da me vengono tante mamme, tanti papà che spesso non sanno qual è la cosa giusta e parlano con una mamma che quando parla dei figli degli altri ha sempre la risposta pronta, quando parla dei propri, insomma, si trova smarrita. Esattamente come tutti gli altri, ha bisogno del sostegno degli altri, con la differenza forse però che io ho la grazia di vivere in una rete associativa, che anche quella del forum, oltre che quella della mia associazione di riferimento, che mi permette di non essere mai da sola. Ecco, il Papa ci ricorda, e Ezio ce lo ha ricordato, che da soli non si va da nessuna parte, che l'educazione è cosa del cuore, ma l'educazione è cosa del cuore che si fa insieme. Allora io auguro a tutti noi, alle nostre associazioni, a tutto il forum, e spero che sia questo il cammino che intraprenderemo e che vorremmo proseguire, di continuare a lavorare insieme per l'educazione, di continuare a voler tracciare insieme queste mappe, ciascuno con la propria specificità, ciascuno con il proprio carisma, ciascuno con il proprio talento, ma insieme, perché la strada che si traccia è quella della comunione, e solo con la comunione si disarmano le parole. Ecco che allora il cammino che dobbiamo fare è un cammino che deve essere improntato a coraggio, sicuramente, a speranza e a realismo, che poi sono da sempre gli ingredienti del modo cattolico di guardare all'educazione e soprattutto alle persone che vengono educate, alle persone che ci chiedono di essere educate. Grazie a tutti davvero, grazie Ezio per stasera, grazie a Roberto per questa organizzazione e grazie a tutti voi per esserci stati, per esserci e per tutto il lavoro che fate.
Grazie a te Pinella. Allora, buonasera a tutti. Non abbiamo parlato, portato i saluti di Adriano Bordignon, il
Ecco, ti stavo proprio
presidente.
dicendo quello, il presidente Bordignon. Prego.
Pensavo dicessi tu, ma infatti lo stavi per dire, ma ovviamente lo diciamo noi. Adriano non poteva essere presente stasera, ma ovviamente c'è con il pensiero, con il cuore. Allora, io direi salutiamo tutti. Ancora grazie a Franco Rosada che ha organizzato il tutto, a Ezio e a Pinella e a tutti voi che avete partecipato.
Perdonami, la
Scusa.
registrazione sarà disponibile, giusto? Dico
Sì,
bene?
sì.
Benissimo. Quindi la registrazione sarà disponibile se qualcuno volesse riascoltare.
Su Facebook del forum.
Troppo è di dimensioni troppo grandi. La metterò sul sito del nazionale.
Ah,
Grazie,
ok.
Franco.
Grazie, grazie.
Grazie, grazie
Buonasera a
di cuore
tutti.
di questo arricchimento culturale, di questo
Grazie
confronto
a voi. Thank you.
sull'educazione e sulla lettera del Papa, che è sempre importante approfondire. L'educazione, come dicevano i latini, educere ex educere. Cioè, io non mi sono presentata, sono Carmela Romeo, dalla provincia di Novara, Arona, però le mie radici sono della provincia di Reggio Calabria. E quindi c'è l'educazione perché sono un'insegnante della scuola dell'infanzia, soprattutto faccio sostegno. E
Bene.
quindi si parla molto di educazione, però a volte nella società viene meno. bisogna fare un grande lavoro perché ci sono alcuni genitori che bisogna educare oggi come oggi, non tutti però, alcuni, ecco, e poi educare i bambini. Cioè,
Ottimo.
perché c'è questa mancanza di rispetto e bisogna ritornare soprattutto alla parola rispetto. Però, ecco,
Grazie. Grazie,
grazie a voi.
grazie. Perfetto. Grazie a tutti. Allora.
Arrivederci.
Grazie,
Grazie.
buonasera.
Arrivederci.